Ave Maria, fratelli e sorelle che siete in ascolto di Radio Buon Consiglio. Questo pomeriggio faremo una trasmissione dedicata ancora una volta all'argomento della purezza, della virginità. In modo particolare vedremo appunto la purezza nei Vangeli commentati da Don Dolindo. Ovviamente con questo non intendiamo affatto esaurire tutto l'argomento sulla purezza trattato da Don Dolindo, ecco, sarebbe una pretesa assurda, ma vogliamo semplicemente offrire qualche stimolo di riflessione appunto su questo argomento già trattato il mese scorso. Perché insomma la purezza, la verginità è oggi effettivamente molto attentata, no? Invece noi dovremmo guardare alla purezza di pensiero, di parole, di opere, che è propria dell'Immacolata, nostro costante modello e punto imprescindibile di riferimento. Ecco, nel commento allo Stabat Mater di Jacopone da Todi, di Padre Stefano Maria Manelli, libro edito dalla Casa Mariana Editrice, ritroviamo riportata la bolla di definizione dogmatica dell'Immacolata Concezione, Ineffabilis Deus, dove troviamo scritto che ella, l'Immacolata, la Vergine Madre, è definita l'esemplare della purezza e dell'innocenza, più bella della bellezza, più graziosa della grazia, più santa della santità. La sola santa. Ecco, non è meraviglioso pensare che abbiamo una mamma più bella della bellezza, che non solo ci attende nel cielo, ma che vuole condurci in paradiso. Che cosa deve essere vederla da vicino se il Signore mi concederà l'immeritato premio del paradiso? C'è da perdersi veramente nella contemplazione estatica della più bella della bellezza, di colei che è più graziosa della grazia e più santa della santità. Ed è proprio un compito arduo descrivere la purezza di Maria. È anche difficile solo immaginarla minimamente. Allora, perché anche in questo mese di agosto insistere su questo argomento della purezza? Semplicemente perché la purezza è la virtù più attentata, più messa sotto pressione, più colpita. Diceva una suora di clausura di Santa Vita, Madre Maria Pia Miari, delle Clarisse dell'Immacolata: viviamo in una società pagana, atea, deicida, più che 2000 anni fa. Quindi oggi è più atea e deicida di 2000 anni fa. Più atea e deicida di quella folla che gridava libera Barabba, a morte Gesù. Oggi il crocifisso non solo non è amato, continua Madre Maria Pia Miari, ma è estromesso dalla società ed ha bisogno di chi lo consoli dalla freddezza di tanti figli ingrati che non vogliono saperne di lui. Beh, come non dare ragione questa santa monachella che aveva avuto da San Pio da Pietrelcina il compito di santificarsi nella regola di Santa Chiara. Cosa vuol dire santificarsi nella regola di Santa Chiara? Vuol dire riportare la clausura al rigore dell'antica regola, della regola delle prime consacrate sotto la guida di Santa Chiara d'Assisi, tutte amanti della santa povertà. E in un certo senso possiamo dire che la santa povertà racchiude un riflesso della virginità. Cerchiamo di capire in che senso. La povertà è quella condizione per cui una persona è priva di tutto. Là dove mancano tutti i beni e c'è un completo stato di necessità, l'anima si presenta come una terra vergine, un luogo, tra virgolette, vuoto per essere riempito solo da Dio. Ecco, in questo stato di privazione, l'anima si presenta più che mai vergine perché bisognosa del tutto di Dio. E in questo costante scoprirsi e voler mantenere lo stato di dipendenza da Dio, affidandosi in ogni cosa alla provvidenza, l'anima si incammina sul sentiero spirituale delle alte vie della trasformazione di sé, della perfezione cristiana. Madre Pia, dunque, ci ricorda che la nostra società è deicida più che 2000 anni fa, dove il crocifisso non solo non è amato, ma è estromesso da essa. Bene, ci sono sempre stati, nel corso della storia, dei periodi in cui si potevano individuare problemi sociali derivanti per lo più sempre da marciume morale, da debellare, secolo per secolo. Ma il presente è il secolo delle tutte tenebre, come lo stesso San Pio diceva. Ho raccolto la testimonianza di un signore, Giorgio Rovea, il quale mi ha riferito che un giorno era con il suo papà e una persona importante. Erano nel luogo dell'appuntamento, nel luogo dove passava Padre Pio, e quindi dove nei corridoi del convento, e si attendeva appunto il passaggio del padre. Ecco, questa persona importante, all'arrivo di San Pio da Pietrelcina, chiese che cosa ne fosse stato delle prossime generazioni. E il padre gli riferì tutta la sua, diciamo, disapprovazione per i tempi che sarebbero subentrati, che sarebbero seguiti. Stiamo vivendo dunque questi tempi bruttissimi e quel che è peggio, che si ha la sensazione che più andremo avanti e peggio sarà. La causa dello sfascio della società odierna è il crollo morale. Dunque, la corruzione dei costumi che si realizza in modo, ahimè, eccellente con la corruzione dei sensi. Il peccato di impurità predomina ed è per questo che bisogna contrastarlo con tutte le nostre forze. Ecco, per la trasmissione di questo pomeriggio mi faranno da guida i commenti al Vangelo sulla purezza di Don Dolindo Ruotolo. Don Dolindo scriveva che bisognava gridare dinanzi alla sensualità con la nostra purezza e non bisognava cedere in nulla al mondo. Quindi, da qui già possiamo dedurre che la prima forma di contrasto all'impurità è la condotta pura che ciascuno di noi deve tenere. Una condotta da mantenere anche ingaggiando una lotta eroica con i nostri sensi, senza mai cedere alle lusinghe del mondo. Se necessario, camminiamo in questo mondo guardando a terra, guardando in aria, ma non diamo alle immagini impure la possibilità di entrare nel nostro cuore attraverso i nostri occhi. Dobbiamo mantenerci puri. È così che ci vuole l'Immacolata per poter meglio operare in noi le grazie di cui abbiamo bisogno sia noi che i nostri fratelli. Ora, sempre sfogliando le pagine del Commento ai Vangeli di Don Dolindo, ecco un altro bellissimo libro che non dovrebbe mancare di essere nelle nostre case e che si può richiedere sempre alla Casa Mariana Editrice, Commento ai Vangeli di Don Dolindo Ruotolo, ritroviamo l'episodio in cui si narra che i discepoli di Gesù sgridarono dei bambini perché non infastidissero il maestro. Ma Don Dolindo ci ricorda che è per amore della purezza che Gesù non voleva che i bambini fossero cacciati. Infatti, fermando, correggendo i suoi discepoli, Gesù intervenne e disse: "Lasciate che i piccoli vengano a me e non lo vietate loro, poiché di questi è il regno di Dio." Ebbene, Don Dolindo così commenta il brano: Gesù Cristo, purezza per essenza, bellissima questa espressione. Purezza per essenza, ci sarebbe da rimanere in contemplazione in ginocchio e chiedere la grazia di afferrare tutta la ricchezza del significato di questa frase minima, purezza per essenza. Ebbene, Gesù Cristo amava immensamente la verginità e l'innocenza. Egli perciò, continua Don Dolindo, dopo aver parlato dell'adulterio e del matrimonio, accolse con più grande amore i piccoli che gli venivano presentati pascolandosi così fra quei gigli. Ecco, Gesù che pascola insieme ai gigli, una bellissima immagine, no? Ma al di là di queste immagini artistiche di cui evidentemente l'animo di Don Dolindo ne era pieno, è molto importante sottolineare anche il valore del contesto in cui Gesù fa l'affermazione: lasciate che i piccoli vengano a me e non lo vietate loro, poiché di questi è il regno di Dio. Ebbene, qual è questo contesto? Don Dolindo ci ricorda che poco prima di questo episodio Gesù ha tenuto un discorso contro l'adulterio e fa chiaramente capire che il matrimonio è una scelta indissolubile. Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio. Perciò, cari amici radioascoltatori, il matrimonio è sacro. E pensare che oggi giustifichiamo tutto e rendiamo o proviamo a rendere legale anche il peccato. Come se poi legale significasse giustificare moralmente un'azione. Pensiamo alle unioni tra le persone dello stesso sesso, per esempio. E pensiamo che se l'attuale scenario politico di crisi di governo che stiamo attraversando dovesse confluire in un esito in cui ci sia un accordo tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, sarebbe, cari amici radioascoltatori, la rovina completa per la difesa dei principi cristiani, perché verrebbero approvate tutte quelle leggi contrarie agli insegnamenti di Gesù. Ora, su questo argomento mi sembra che neanche noi cattolici, non tutti i cattolici, arrivino a comprendere il problema generale, no? Perché noi, in caso molto sporadico, si andasse alle urne, dovremmo chiederci: vogliamo un'Italia senza Dio oppure un paese in cui ci sia ancora un barlume di difesa di alcuni valori cristiani? Perché è questo il nocciolo della questione, e questa è la domanda che noi dobbiamo farci quando andiamo a votare e decidiamo per chi votare. Invece ci perdiamo nel cogliere i difetti ora del candidato di questo, ora di quello schieramento politico. Ma la questione è più ampia, più generale. Ma ritorniamo al tema della purezza. Don Dolindo continua, dopo aver parlato contro l'adulterio, ecco, scrive Don Dolindo: con quale amore Gesù dovette considerare quei piccoli senza malizia e senza passioni degradanti, piccoli che gli tendevano le mani e gli sorridevano, immagine viva e delicata del santo connubio che egli voleva stringere con le anime. È molto bella questa considerazione del sacerdote napoletano, e ci fa comprendere anche come noi abbiamo bisogno di essere in compagnia di persone pure, perché la compagnia di persone pure è una compagnia che ci dà ristoro, che ci dà riposo. Avete sentito cosa scrive Don Dolindo? Che Gesù, dopo aver parlato contro l'adulterio, quindi di un argomento sgradevole, no? Con quale amore, con quale bisogno, in un certo senso, Gesù dovette considerare quei bambini che invece non avevano nessuna malizia, nessuna passione degradante, diversamente dagli adulti che quasi volevano giustificare l'adulterio, di questi piccoli che gli tendevano le mani e gli sorridevano. E Don Dolindo, attraverso questo tendere le mani, coglie, attraverso questa immagine, quella volontà di unione che Dio ha di raccogliere le mani che gli vengono tese dall'umanità, senza dimenticare però che è stato lui il primo a tenderle. Ecco, quindi farei una pausa a questo punto. Grazie. Ecco, allora continuiamo questa modesta, men che modesta riflessione sulla purezza contenuta nei commenti ai Vangeli di Don Dolindo Ruotolo. E troviamo nel Vangelo di San Marco l'episodio in cui si parla dell'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, no? Ricordate che Gesù entra a Gerusalemme su un asino. Attenti a questo particolare perché fa al caso del tema della nostra trasmissione. Un asino su cui nessuno era mai salito prima. Qual è il significato di questo asino mai montato, mai cavalcato da alcuno? Ecco, in genere, quando si legge questo brano, la riflessione ricade soprattutto sull'asino e poche volte sulla circostanza che esso non fosse stato montato da alcuno. Che non è una cosa da poco, non è un particolare insignificante o trascurabile, che Don Dolindo coglie con molta acutezza. Ebbene, Don Dolindo spiega che Gesù non avrebbe avuto bisogno di un asino per entrare in Gerusalemme. Allora perché sceglie proprio un asino su cui mai nessuno era salito prima? Perché l'asino è l'animale a cui dovremmo paragonarci per collaborare con nostro Signore alla sua gloria. E quindi fin qui tutto chiaro, ciascun uomo, io, devo paragonarmi ad un asino che lavora per accrescere la gloria di Dio. Ma, e qui la novità, quest'asino non deve essere stato mai cavalcato da alcuno. Un asino mai usato da nessuno, diremmo un asino vergine. Allora il particolare dell'asino mai cavalcato da nessuno sta a significare che il nostro lavoro per il Signore deve essere fatto con un animo vergine, per indicare che bisogna offrire al Signore la propria verginità. La purezza delle nostre azioni, mezzo eccellente per glorificare Dio. Dio vuole la purezza del nostro operare. Mi sembra allora che quando parliamo di offrire la propria verginità, mi sembra allora che ci sia un chiaro riferimento soprattutto ai sacerdoti e alle anime consacrate, che osservano fedelmente gli impegni assunti e le promesse e i voti emessi. Ora, se fanno questo, saranno cooperatori con il piano salvifico di Gesù, collaboreranno con la sua redenzione, diverranno corredentori sotto la guida amorevole della Mamma Nostra. Corredentori. La Mamma Nostra, l'Immacolata, è la corredentrice per eccellenza, ma anche noi siamo chiamati ad avere questa funzione di corredentori. E quanto più sarà pura l'azione con cui noi operiamo, tanto più sarà autentica l'azione di corredenzione. Ora è ovvio che in quest'azione di corredenzione il primato spetta soprattutto a chi ha fatto la scelta di consacrarsi interamente al Signore. Quindi parlo di tutti coloro che, avuta la vocazione al sacerdozio o alla vita consacrata, hanno risposto, hanno detto il loro sì, e ovviamente tutto questo dà loro una priorità rispetto alla scelta del laico che ha fatto, ha preso appunto la strada del matrimonio. E c'è poco da fare, c'è uno stadio di santità superiore per la persona che ha ricevuto la chiamata e che ha risposto. Ci sono delle gerarchie nel piano di Dio che non vanno azzerate. Ecco, l'uomo sposato, ecco, non vanno azzerate. Noi diciamo che questa affermazione, questo principio può dare un po' fastidio, no? In un certo senso, la nostra superbia di vita. Perché dice, ma come un laico che si sforza di vivere come vuole il Signore ha una, diciamo, raggiunge uno stadio di santità che, diciamo, è inferiore così a quello che può raggiungere invece un'anima consacrata che invece risponde alla chiamata? Beh, insomma, è chiaro che molto dipende da come si risponde alla singola chiamata, ma oggettivamente è così. L'anima del consacrato che ha dato di più ha anche diritto ad avere una gloria superiore in paradiso rispetto al laico che è stato chiamato ad un compito diverso, peggio ancora se il laico ci diventa perché non ha risposto appunto alla chiamata di Dio. E vediamo come, con quale purezza d'animo ha risposto alla chiamata di Dio un sacerdote di vita santa come lo era Don Dolindo Ruotolo. O mio Redentore, prorompe il sacerdote napoletano con questa preghiera, io non voglio darti che baci di amore, e voglio io immolarmi per te, rinunziando a tutto ciò che è terreno. Donami una grande purezza, una purezza integrale, affinché io non venga a te col tradimento nel cuore, ma ti abbracci, o mio Signore, con immensa tenerezza, tutelando col mio amore la tua gloria contro tutti quelli che da ingrati ti avversano. Ecco, bellissimo questa preghiera, bellissima questa preghiera di Don Dolindo Ruotolo. Conservare integrale la purezza per andare da Gesù senza avere nel cuore il tradimento. Conservare integrale la purezza affinché si possa abbracciare il Signore e lo si possa abbracciare con una tenerezza immensa. In tal modo si vuole offrire al Signore un tale amore quasi da proteggere maternamente la gloria di Dio da tutti gli attacchi che subisce dagli ingrati che l'avversano. Guardate quanta tenerezza in queste espressioni di Don Dolindo, che troverete sempre nel commento ai Vangeli di Don Dolindo, libro edito dalla casa Mariana Editrice e che potete richiedere telefonando appunto alle suore che collaborano con l'apostolato. Don Dolindo parla degli ingrati che attentano alla gloria di Dio. E questa ingratitudine è un attacco sul piano sociale che viene rivolto contro nostro Signore. una delle forme più efficienti di questo attacco consiste nell'usare l'arma dell'impurità, della pornografia, l'arma della sensualità, della lussuria, che seduce e corrompe il cuore dell'uomo. Quanti tradimenti e quante volte si perde questa meravigliosa virtù della purezza a causa di questi attacchi. Ed è per questo che Don Dolindo auspicava la reazione da parte dell'azione cattolica, un tempo c'era ed era funzionante. Egli sperava che dovesse essere, quindi l'azione cattolica, sentinella avanzata contro i falsi profeti che infestano la terra. Deve essere custode della purezza della fede nei cuori esposti alle seduzioni del mondo. E deve essere pronta anche al martirio. I termini che usa Don Dolindo sono eloquenti, sono termini che esprimono una guerra. Parla di sentinelle avanzate pronte al martirio. Sì, fratelli e sorelle che siete in ascolto di Radio Buon Consiglio, perché è in corso una battaglia tra le forze del bene e quelle del male, tra Dio e Satana, tra la purezza e l'impurità, tra il profumo liliaceo delle anime candide e il fetore della putrefazione di chi giace nel peccato. E ancora aggiungeva: non si richiama la società alla vita senza questo apostolato fondamentale, quindi questa azione, no? Da parte dei singoli o da parte di associazioni, e non si inducono le anime a ritornare a Dio senza circondarle della pace, della purezza e della santità. Ecco, le anime a volte per ritornare a Dio hanno la necessità, in un certo senso, per la durezza del loro cuore, ovviamente, non perché sia questo un percorso pensato dalla grazia di Dio, hanno la necessità di toccare il fondo e quindi hanno la necessità di avvertire il vuoto in conseguenza alle illusioni che la seduzione del mondo e della carne offre loro. E in conseguenza di questo vuoto c'è un desiderio di pace, di purezza e di santità, questo desiderio che è già nostalgia di Dio ed è anche quello una grazia che viene data da nostro Signore Gesù Cristo alle anime, perché di per sé quando un'anima cade in peccato mortale meriterebbe in quell'istante, in quel momento l'inferno. Solo la misericordia di Dio la tiene in vita, solo l'amore di Dio la tiene in vita, un amore che attende il ritorno del figliol prodigo, solo che, ahimè, il figliol prodigo è stato così solo una volta. Oggi ci si imbatte in tanti figliuol prodighi che fanno più volte lo stesso errore di andare via di casa. Io faccio più volte l'errore di andare via di casa e più volte torno all'ovile pentito. Quindi quanto peggiori siamo, quanto peggiore sono di quel figliol prodigo di cui si parla nel Vangelo. Allora, se in primis si deve combattere l'impurità con l'offerta generosa di sé, con la ricerca della purezza di pensieri, parole, opere, in secundis occorre avere il coraggio di denunciare gli scandali, ci fa capire Don Dolindo, scandali che ormai senza pudore si commettono pubblicamente, fino ad avere il coraggio, fino di giungere al coraggio anche di staccare i fili della TV, che ormai non trasmette quasi più nulla di pulito. Gli altri ci considereranno dei retrogradi, degli arretrati, non importa. Noi siamo chiamati a rispondere delle nostre azioni davanti a Dio. Non saranno gli uomini a giudicarci nel giorno del giudizio. Ecco, molto bello anche quanto scrive Don Dolindo a proposito di Santa Maria Maddalena, questa meravigliosa santa di cui si parla anche così poco e a cui possiamo tutti guardare per trarre la forza per un sincero cambiamento di vita. Scriveva Don Dolindo, Maria Maddalena era stata troppo abituata a contemplare le bellezze umane durante gli anni della vita disordinata. Aveva quasi naturalmente un senso profondo di estetica e diremmo un'anima di artista. Per lei era stata familiare occupazione il notare le proporzioni, i profili e l'armonia delle creature, ma le era stato pur familiare l'esperimentare il vuoto che queste armonie avevano lasciato in lei. La divina bellezza di Gesù l'aveva attratta, lasciandole nell'anima una grande purezza e conservava ancora il ricordo soave del contatto che ebbe coi suoi piedi divini quando pianse i propri peccati e domandò misericordia. Essa, perciò, quando lo vide a mensa, standogli vicino, sentì da lui un effluvio di purezza che la ristorò e, contemplando quel capo e quei piedi così belli e così divinamente puri, mamma mia, cosa deve essere stato quel momento, davvero, se si potesse avere la grazia di riviverlo. Non si trattenne e volle fondervi sopra il vasetto prezioso di unguento che ancora forse conservava, dopo la conversione, residuo della sua vita di lusso. Quante lacrime, Maria, hai versato sui piedi di Gesù. Hai pianto per me che non so piangere. Hai pianto per il pentimento universale di tutti gli uomini che peccando hanno offeso gravemente Dio. Come non esserti per questo eternamente riconoscente? Dopo l'elogio di questo piano, al tempo stesso, non si può fare a meno di rimarcare come l'amore disordinato per le bellezze umane porti il vuoto dentro, come in Santa Maria Maddalena, prima che diventasse santa. Proprio mentre si crede che possedere quelle bellezze sia il massimo della felicità che si possa provare, dopo c'è una inevitabile sensazione di vuoto pauroso, come una caduta libera nel nulla. Più si bramano queste bellezze, più si resta insoddisfatti, ingannati dall'ennesimo abbaglio a cui non ho saputo rispondere chiudendo gli occhi per la mia debolezza, per il mio marcione. E quando Santa Maria Maddalena colmò questa lacuna di questo vuoto, quando la colmo io? Quando contemplo la bellezza della purezza. Da allora, dopo questa contemplazione, la vita di Santa Maria Maddalena cambiò. Divenne Beate quelle anime che comprendono che solo Cristo è la pace, la gioia, l'amore dell'anima, il senso della vita, la bellezza, la radice dell'esistenza. Gesù si comunicava a Santa Maddalena nella misericordia e nella purezza, ed essa, continua Dondolindo, in quella comunione, in quella comunicazione, in quella comunione, sentiva che cosa era il suo Signore. Ecco, dovette essere così profondo il legame interiore con Gesù, quel legame di intima comunione. Mi sembra di rivederlo nell'episodio in cui si narra della santa che si recò al sepolcro e lo trovò vuoto. Forse dovette riprovare l'esperienza di quel vuoto che avvinghiava la sua anima quando era ancora nel peccato. In quel vuoto vide il Maestro, ma non l'aveva riconosciuto fino a quando non si sentì chiamare per nome Maria, ed ella prontamente rispose Abunì. Il suo nome pronunciato da Gesù dovette mettere a nudo il legame profondo, radicale, inconfondibile che ella aveva con il Cristo, quell'intima comunione che affondava le sue radici nel pianto di pentimento per i suoi e per i miei peccati. Sì, Santa Maddalena, non cessare di lavare i piedi purissimi di nostro Signore con le tue lacrime. Piangi anche per me che non so piangere, che non so chiedere perdono, che non ricevo la grazia di un pentimento struggente per la malizia del mio cuore. Versa le lacrime sui piedi puri del Signore. Signore, come sono belli i tuoi piedi, i piedi del messaggero di pace, al cui passaggio sparge il profumo della purezza. Fa che anche io non mi discosti dalle orme che tu ricalchi su questa terra, o Gesù, e fa che io trovi in esse il mio rifugio mentre cammino per le strade del mondo. Allora capite com'è bella, fratelli e sorelle, la figura di Santa Maddalena che alla morte di Gesù scelse di andare a vivere nel sud della Francia, una vita tutta di penitenza, riparativa per i peccati commessi. Che possa anche essere la nostra vita, una vita fatta di penitenza per riparare tutti i peccati da noi commessi. Facciamo una breve pausa e ci avviamo alla conclusione. Ecco, quando i discepoli videro Gesù risorto, ricorda ancora Don Dolindo in un suo commento, il Vangelo ricorda che essi gioirono e Don Dolindo così chiosa: gioirono i discepoli nella gioia della purezza che spirava dal corpo divino e in quella gioia si estinsero in loro le povere fiamme della carne, che ustionano fastidiosamente il cuore e lo fanno stare tra le spine. Non c'è gioia più grande della purezza integrale, è una gioia che nasce dall'amore di Dio, che si trasfonde nell'anima come luce di verità, come calore di carità e come complesso di bontà. In noi c'è sempre qualche cosa di impuro, e qualunque gioia spirituale è sempre turbata dalla nostra miseria. Gli apostoli, nel vedere Gesù, si sentirono puri e purificati, poiché egli diffuse in loro una grande serenità. Si estinsero in loro le povere fiamme della carne che ustionano fastidiosamente il cuore e lo fanno stare tra le spine. Bellissime queste parole che Don Dolindo usa. Possiamo aggiungere che finché viviamo senza incontrare Dio o cercandolo su strade sbagliate, sentiremo sempre le fiamme della carne, quelle che ustionano fastidiosamente il cuore e lo fanno stare tra le spine, a meno che anche noi decidiamo di percorrere la strada della purezza integrale, la strada che ci dà la gioia, perché nasce dall'amore di Dio che invade i nostri cuori. Per purezza integrale si deve intendere quella volontà di non voler più peccare neanche minimamente, in modo da non offendere mai, mai più la Santissima Trinità. Dobbiamo intendere una volontà che si traduce in un impegno di vita serio e deciso, senza altri indugi, da ora e per sempre. Don Dolindo ci ricorda che in noi c'è sempre qualcosa di impuro, c'è sempre il turbamento della nostra miseria. Però un'esperienza forte di Gesù, profonda, in modo che lui si stampi in me ed io sia come una copia perfetta realizzata con carta carbone, quello ci consente di superare il turbamento delle nostre miserie. Come copia perfetta, infatti, sparirà da me ogni impurità. Dobbiamo diventare tutti copie perfette di Gesù, dove la carta carbone è la Madonna e il disegnatore il Figlio suo benedetto che scrive sulla Madre, la quale, docile creatura, ha corrisposto in tutto alla chiamata di Dio. Ella riproduce perfettamente in lei quello che il Figlio scrive e allo stesso tempo riproduce in me ciò che il Figlio scrive in lei, nella misura della mia apertura. Questo è il compito dell'Immacolata, quale perfetta mediatrice di tutte le grazie, al cui primo posto fra tutte queste grazie c'è la cristificazione del genere umano. Ed è proprio al termine di questo processo di cristificazione che diventiamo anche noi puri e purificati, come si sentirono i discepoli quando videro Gesù risorto. Ma sempre a proposito della risurrezione, un episodio riferito al periodo delle apparizioni dopo la risurrezione, il Vangelo di Giovanni ci ricorda che Pietro era sulla barca a pescare, mentre arriva c'era un uomo, il Signore, che si trovava a terra con un fuoco acceso. Dopo aver tirato le reti in barca senza prendere nulla, Gesù chiese ai pescatori qualcosa da mangiare, ma non avevano preso nulla. Allora Gesù disse loro di gettare le reti dalla parte destra della barca. A quel punto la pesca fu abbondantissima. Pietro riconosce Gesù, attenti a questo particolare, si veste e poi si getta in mare per raggiungere il Signore. Ancora una volta cogliamo la profondità del pensiero di Don Dolindo, il quale nota: Pietro, al sentire che era il Signore, fu preso da tanta gioia e da tale impeto di amore che, messasi la sopravveste, della quale si era spogliato per avere maggior libertà nel lavoro, si gettò in mare nella speranza di raggiungere più presto la riva. Avrebbe dovuto, continuò Dondolindo, o rimanere com'era con la sola veste succinta, o addirittura togliersela per nuotare, ma conosceva quanto Gesù amasse la purezza e per rispetto a lui preferì vestirsi interamente. Ed è bellissima questa riflessione di rara profondità. Conosceva quanto Gesù amava la purezza, per rispetto a lui preferì vestirsi interamente. Se si capisse quanto il Signore ami la purezza, continua Dondolindo, chi oserebbe stargli davanti in un abbigliamento poco modesto? Egli sta sulla riva eterna e ci attende esortandoci a gettare la rete nel mare della vita temporale per raccogliere meriti, e noi andiamo verso di lui. Come possiamo presentarci al suo cospetto nudi di meriti e privi di modestia? Scusate. Per il Vangelo una veste succinta e senza maniche era nudità. Ora, tale deve dirsi molto più la veste che mette in mostra la carne. Dio è geloso della purezza del vestire, dovunque noi siamo, perché è geloso dell'anima nostra e della nostra dignità. Questo commento è più che mai calzante in questo periodo estivo, con punte di calore eccessivo che certamente non giustifica le persone ad uscire di casa senza pudore con vestiti che non coprono quasi nulla. Ora, se allora succedeva questo, e cioè cosa succedeva? Ho saltato per motivi di tempo un piccolo episodio che devo effettivamente, non posso metterlo. C'era la sorella di un sacerdote che io conoscevo, napoletano, piuttosto bassina, che portava una gonna al passo coi tempi. Era praticamente una gonna all'altezza del ginocchio. Non lo faceva con malizia né per provocare sguardi, solo per un po' di civetteria. Nonostante ciò, giunto il suo turno, San Pio le chiuse in faccia lo sportellino del confessionale dicendole che non avrebbe voluto confessarla. Capì poi in seguito un fatto eccezionale, che il motivo era riferito alla gonna corta. Ora, se allora succedeva appunto questo, che cosa avrebbe fatto oggi San Pio da Pietrelcina? Grazie a Dio abbiamo l'esempio della nostra mamma, della quale Dondolindo dice: la purezza dell'umile verginella era ineffabile, nessuno ha potuto scrutarne a fondo il mistero, poiché era una purezza completa. Mamma mia, chissà come deve essere una purezza completa. Lei, pura in pensieri, parole e opere. San Giuseppe, che l'aveva sposata, vergine anche lui, e semplice e amoroso custode di tanta grandezza, la considerava in silenzio, tanto era il rispetto che gli suscitava quella purezza immacolata. Ma anche San Giuseppe non doveva scherzare in quanto purezza. Doveva essere in quel tempo l'uomo più puro nella verginità, con la sua verginità così perfetta e così radicalmente votata a Dio, ha reso possibile che il Verbo fosse concepito e nascesse verginalmente da Maria. Questo è quanto scrive padre Stefano Manelli nel libro sul mese di marzo, dedicato appunto al santo. E noi, fratelli, che cosa facciamo per custodire la purezza di vita? Crediamo ancora che c'è una virtù, quella della purezza, da custodire? Quante volte noi diciamo di credere, commenta Dondolindo, alla resurrezione da morte, alla vita eterna, ma viviamo come se tutto dovesse finire col dissolvimento del corpo e come se non dovessimo andare incontro ad una novella vita. Ci preoccupiamo tanto delle povere cose della vita che lasciamo e non ci preoccupiamo di quelle che durano eternamente. Con quanta cura si custodisce, per esempio, il denaro, e con quanta accuratezza si vigila perché i ladri non lo rubino, mentre si espongono a tutti i pericoli con la più grande leggerezza i tesori dell'anima e quindi la purezza di vita. Ebbene, fratelli e sorelle, non cadiamo in questo errore. Custodiamo la purezza gelosamente, perché il nostro corpo appartiene a Dio, e andiamo avanti con tanta fede nell'Immacolata. Ave Maria. E un caro saluto a voi tutti.